Diamo il benvenuto a questo punto al nuovo ospite, si tratta di Saverio Scuccimarri, pastore avventista, decano della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Ben trovato Saverio, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, oggi è il 4 di ottobre, che è la giornata che conclude per le chiese cristiane il cosiddetto tempo del creato, che si colloca nel mese di settembre fino appunto al 4, anche perché il 4 vuole ricordare San Francesco, immagino che sia questo il motivo, insomma.
E sì, esatto.
Ecco, insomma, con l'attenzione particolare che aveva Francesco d'Assisi proprio per il creato, cosa che era tutt'altro che scontata al suo tempo, forse anche oggi, perché insomma l'uomo ha sempre vissuto in una maniera complicata il rapporto con il resto del creato, prima di tutto perché c'era un'ostilità di fondo, no? La natura è madre ma anche matrigna, va ricordato anche questo, ci sono anche i batteri nel creato, non so se Claudio tu lo sapevi questo. E poi perché
hanno la loro funzione anche i batteri?
Non lo so, i virus non è chiaro che funzionano.
Allora, i batteristi sicuramente.
Ah, i batteristi, le batterie, vabbè, d'accordo. Sì. E poi c'è da ricordare naturalmente l'elemento, come dire, in cui il cristiano si vede al vertice di una piramide e ha difficoltà a sentire empatia per il resto del creato, perché lui è una super creazione, super speciale, per cui, come dire, tutto il resto gli è stato messo a disposizione per la sua sopravvivenza. Quindi sono questi due aspetti, no? Da una parte la natura, che è vista a volte come, giustamente, come un elemento di pericolo, e dall'altra questo senso di superiorità che viene anche da un patrimonio religioso. Naturalmente tanta acqua è passata sotto i ponti, come si dice, no? Dal tempo di Francesco d'Assisi. Oggi abbiamo situazioni completamente diverse, la natura non è più, anche se si dimostra in tante occasioni pericoloso ugualmente, però è molto più fragile di quello che noi pensavamo. Oggi prende il via a Milano il Global Summit, il G20 dei think tank per ripensare il futuro, centri studi internazionali in vista del vertice di fine mese, coordinato da Ispi e Bocconi, ospiti i leader di ONU, OMS e Fondo Monetario Internazionale. Dunque i big che si interrogano sulla strada da percorrere. Allora, Saverio, una lunga introduzione per chiederti, ecco, se ci sono spazi di ottimismo dal tuo punto di vista e spazi di responsabilità specifica dei cristiani.
Iniziamo dalla cosa più facile, che è la responsabilità dei cristiani.
Giusto.
La responsabilità dei cristiani sta nel fatto di avere travisato, per motivi comprensibili, avere travisato due concetti biblici che in qualche modo non giustificano, ma spiegano il perché di quel verticismo rispetto al resto della creazione che l'essere umano ha sviluppato, ovvero il concetto dell'essere umano creato a immagine di Dio. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la creazione che viene sottoposta al dominio dell'uomo. Allora, è vero che queste due affermazioni si trovano nella Bibbia, però è anche vero che sia il concetto di immagine di Dio che il concetto di dominio sono stati letti non alla luce di come Dio si presenta nella Bibbia e del modo in cui esercita il suo dominio, ma sono stati letti secondo i criteri di dominio che ci sono sempre stati e che all'epoca erano molto forti, ovvero l'idea di colui che domina come colui che in qualche modo persegue, diciamo, la propria gloria, e quindi poi tutto il resto dell'impero e dei sudditi sono al servizio della sua gloria. Ecco, invece il Dio della Bibbia esercita il suo dominio attraverso la cura, quindi un dominio che si espleta nel servizio e non nello sfruttamento. Ecco, il non aver compreso questo è la colpa di noi cristiani, che ha fatto sì che rispetto ai gravi problemi della crisi ambientale noi ci troviamo più dalla parte del problema, insomma contribuiamo al problema piuttosto che alla soluzione.
E questo naturalmente pone il problema se ci sono margini di ottimismo. Prima Claudio voleva aggiungere qualcosa.
Sì, voleva aggiungere proprio su questo tema, no? Non è che per esempio in un mondo anche cristiano cattolico, ma in particolare mi viene in mente proprio quello avventista, no? Ci sia un fatto per cui questa situazione che sta ampliandosi sempre dei problemi climatici sia quasi alla fine una visione di un ritorno del Signore, e quindi possa diventare nella visione il fatto che non si fa nulla,
per cioè un segno dei tempi che fa parte appunto della logica della storia a cui è difficile sottrarsi sostanzialmente.
Raccolto, no?
Ne ha un poco.
Sì, sì, è certamente anche questa una delle scuse o comunque delle ragioni che si possono addurre per non impegnarsi troppo nel contrasto ai cambiamenti climatici. Però, insomma, faccio presente che ieri nella Chiesa Valdese di Firenze c'è stato un incontro ecumenico proprio su questa tematica della cura del creato, e la pastora valdese ha fatto un commento molto interessante, cioè commentando l'atteggiamento del profeta Giona, che si siede su una collina ad osservare la distruzione di Ninive che lui si aspettava. Lei appunto diceva che a volte noi cristiani rischiamo di commettere lo stesso peccato di Giona, cioè ci sediamo sulla collina delle nostre previsioni profetiche ad osservare il mondo come viene distrutto, piuttosto che invece contemplare la misericordia e la grazia di Dio che ci spingono a dare comunque un contributo positivo, perché in questo mondo ci possa essere vita piena in ogni senso.
Anche perché Giona si era posto a distanza di sicurezza, ma non si sa quanto questa distanza di sicurezza,
esatto,
deve essere.
Esatto. In cui, insomma, era al sicuro, noi invece non ce l'abbiamo una collina dalla quale sederci a guardare come viene distrutto il mondo.
Oltre a essere eticamente inaccettabile. Riprendiamo la nostra conversazione con il pastore avventista Saverio Scucimarri, che è il preside, il decano della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Abbiamo già detto poco fa, dal 4, quindi da oggi, al 6 ottobre a Milano ci sarà il T20, il Summit dei Think Tank, che presenteranno risposte ai temi proposti dal vertice. Il G20 invece, l'altro grande evento che si svolgerà a Roma il 30 e il 31 ottobre con i capi di Stato e di Governo delle principali economie al mondo, il tema principale molto importante è la salvezza del mondo, niente meno, perché insomma verranno scelti dei temi per il G20 su cui si dovrà lavorare. Intanto l'emergenza climatica, questo è uno dei temi su cui si confronteranno anche in questi giorni a Milano, il T20, e allora c'è la proposta di produzione di energie rinnovabili più 25% entro il 2030 e meno 25% l'inquinamento nelle città entro il 2025. Ce la faremo? Poi ancora transizione digitale, migrazioni, salute globale. Per la salute globale faccio riferimento all'accesso equo ai vaccini. A oggi solo il 41% della popolazione mondiale è vaccinata contro il Covid-19. E tra le persone tutto sommato ottimiste c'è Mario Monti, una personalità amata e odiata nel nostro paese. 78 anni, è presidente dell'Università Bocconi, è stato presidente del Consiglio italiano dal 2011 al 2013, il quale dice sul Corriere di oggi: a mio giudizio è una felice coincidenza che nel momento in cui l'Italia presiede il G20 al governo ci sia una personalità, eccetera, eccetera. La sfida è spingere in avanti lo sguardo sui grandi problemi globali. L'Italia ha già conseguito in quest'anno di G20 risultati importanti. E la domanda, ad esempio, fra le altre cose, la tassa minima globale per le multinazionali e la moratoria sul debito dei paesi più poveri. Auspico che venga anche conseguito un risultato difficile, ma che il governo italiano sta negoziando bene, cioè la decisione di istituire presso il G20 un consiglio globale per la salute e la finanza, per poter intervenire non solo quando le catastrofi sanitarie sono avvenute con tutti i loro danni umani ed economici, ma prima, dando così una posizione più centrale in un'ottica di lungo periodo. Poi naturalmente qualcuno si domanda, ecco, che significa? Saverio Scucimarri, una tua, come dire, un tuo forse previsione, sì, per quel che riguarda le capacità.
Previsione, non lo so.
Però ce la faremo.
Rispondo magari alla domanda che hai fatto prima, se ero ottimista. Diciamo che Il mio ottimismo deriva più dalla fede in Dio che dalla fiducia sull'essere umano, non in generale, non che io non abbia fiducia nell'essere umano, ma credo che su questa cosa qui ci siano, credo che sinceramente ci siano tante buone intenzioni, ma che è una sfida al momento un po' troppo grande rispetto alle premesse. A me viene in mente in particolare il fatto che in realtà una vera soluzione la si può avere solo se di concerto tutti i governi del mondo, tutti i popoli del mondo si accordano. E questo vuol dire che questo risultato, oltre ad essere molto difficile da conseguire, è anche un risultato che si può ottenere solo se, oltre alla alla giustizia ecologica, si persegue proprio l'obiettivo della giustizia in generale, no? La giustizia sociale, perché molti dei problemi di inquinamento, di disastro, crisi ambientale sono legati proprio anche alle differenze che ci sono tra paesi ricchi e paesi poveri, per cui giusto per dire un qualcosa che credo insomma sia noto a tutti quanti, no? Noi per esempio a livello locale possiamo ottenere una città pulita perché adottiamo tutta una serie di tecnologie pulite, ecco, però in realtà poi per ottenere, cioè per produrre quegli apparecchi, no, che consentono delle tecnologie pulite, abbiamo bisogno di materiali, di risorse che estrapoliamo da altre parti del mondo, creando dei disastri ambientali in altre parti del mondo. Quindi in realtà il problema ecologico lo si risolve solo di concerto tutti insieme. Ecco, io credo che al momento le premesse perché questo sia possibile non appaiono molto forti, però ripeto, insomma, in quanto credente io credo in Dio e quindi credo anche nei repentini cambiamenti frutto del miracoloso intervento di Dio.
E allora verrebbe da dire che forse c'è spazio per la preghiera in questo caso. Allora grazie davvero a Saverio Scuccimarri per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto. Grazie mille.
Grazie a voi, ciao.
Deborah Spagnolo, Sbarre di carta su RWS.
Frangersi con resistenza, come se ancora oggi non ne avessero abbastanza. Di provare e riprovare a scappare più lontano, pensando che la libertà sia dove non sei stato, colpendo con la fronte quella roccia acuminata, sentendo dentro il cuore un ruggito incontrollato, anelando la libertà pur essendo dentro al mare, perché la prigione nella testa, le sbarre sono di carta. La libertà è in una persona ed ogni luogo sconfinato, la libertà e si lasciano guidare con la fiducia che ripongono in Dio per non cadere, perché conoscono la sua mano e sanno che non può fallire. E allora poco importa se piango per un giorno, se mio padre mi ha promesso che riderò per sempre, perché lui è diventato la mia porta tra le sbarre e il nemico nella mente è diventato trasparente. La libertà è in una persona ed ogni luogo è sconfinato.
Final.
deciso di aspettare. La sua mano sempre pronta, lì per asciugare le lacrime che ho versato per inutili sciocchezze, perché la prigione nella testa e le sbarre sono di carta.
Sbarre di carta, una bella canzone su RWS, e tra breve avremo l'aggiornamento per quanto riguarda le notizie con il GR, ma prima alcuni consigli RWS. Allora, forse il primo consiglio che vi diamo è quello di visitare il sito www.adventum.org. Che roba è? Di che si occupa un sito come questo? Beh, a ottobre torna il mese dell'educazione finanziaria. La Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura, in collaborazione con l'Ambulatorio Antiusura e l'Associazione Articolo 47 Liberi dal Debito, propone una serie di incontri su internet che si chiamano webinar dal titolo Denaro Sofia o Denaropatia? Famiglie in cerca di scelte sane. Perché, insomma, purtroppo è noto che sono parecchie le famiglie che si indebitano, a volte anche perché gestiscono male le proprie finanze. E non è detto che questo sia dovuto al fatto che sono poveri, eh? Non è sempre così. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì di ottobre e hanno l'obiettivo di fornire strumenti e competenze per affrontare e gestire le finanze familiari in modo sano e consapevole. Ecco, perché consapevole, forse da aggiungere, da sottolineare questa espressione, consapevole. Lo scopo qual è? Lo scopo ultimo è quello di prevenire e contrastare l'usura e il sovraindebitamento. Perché appunto, quando una persona non ce la fa più a sostenere tutti gli impegni che in maniera forse non pienamente consapevole, ecco, ha preso, allora poi l'ultima spiaggia può essere l'usura.
Poi di solito una persona in quelle condizioni si isola, perde il contatto con gli altri, con la famiglia,
fanno le cose di nascosto, certo, sì. Allora, in questi incontri interverranno degli esperti nel campo della finanza, dell'educazione finanziaria, esponenti di istituzioni pubbliche. Per saperne di più, e torniamo adesso al sito che vi abbiamo, insomma, proposto all'inizio, beh, il sito è www.adventum.org. Ripeto, Adventum con D e V, adventum.org, anche perché da lì potete risalire alle possibilità che ci sono di contattare esperti anche per una situazione di crisi che ci può essere in una famiglia. Quindi approfittatene, www.adventum.org.